Bene, bentrovati, buongiorno a tutti, ciao a tutti da Francesco Nano. Oggi è un nuovo appuntamento del Summer Productive, una nuova intervista, una nuova chiacchierata, e ho con me un ospite, vorrei dire, d'eccezione, insomma. Stefano, possiamo definirti un ospite d'eccezione?
Sì, va bene, sì, mi piace.
Allora, vi presento con un gran piacere Stefano Crespan, o Crespan, non vorrei sbagliare.
Crespan, sì, uguale.
Crespan, l'accento.
Buongiorno, ciao.
Allora, vorrei anzitutto avvisarvi che la sigla che sentite nel Summer Productive è opera sua, quindi per prima cosa gli rendiamo omaggio per questo lavoro che ha fatto, per questo aiuto che ci ha dato. E per seconda cosa mi piacerebbe subito mettere avanti il discorso dei tuoi siti web, quindi li diamo subito. Uno è shantam.com, scritto con l'H, shantam, SH, e l'altro è ganeshrecords.com, anche questo con l'H. Fatte queste piccole premesse, io ti passo la parola e ti chiederei di raccontarci un po' qual è stata fino a questo momento la tua avventura musicale, come ti sei formato e come sei cresciuto professionalmente e dove sei approdato, in maniera così abbastanza concisa. Non è che possiamo fare 8 ore di biografia, però raccontaci un po' chi sei per farci capire con chi stiamo parlando. A te la parola.
Grazie. Allora, l'amore per la musica nasce subito, a 3 anni e mezzo, 4. Nonno musicista, zio contrabbassista, musica in casa, e quindi da lì, verso i 10 anni, c'è il primo approccio con la scuola che non mi piace, e quindi scappo. Dopo un anno di preparatorio di pianoforte, scappo. Studio con un pianista che insegna al conservatorio qualche lezione, e quello mi piaceva. Dopodiché decido di fare da autodidatta, da solo, perché mi sembra che le cose che voglio imparare sono diverse da quelle che vengono insegnate nelle scuole. Allora frequento qualche workshop di jazz, mi studio la composizione, l'armonia, faccio qualche corso, così, sempre. E poi mi iscrivo nel 2005 al conservatorio di Vicenza per imparare a suonare il flauto bansuri, il flauto indiano, il flauto di bambù della musica classica indiana. Strumento molto difficile e molto articolato. E anche lì, dopo 4 mesi, scappo. Quindi a quel punto decido definitivamente che andrò a prendere le mie informazioni, magari su YouTube o dove voglio io, e continuo ad approfondire i miei studi, le mie cose, attraverso le mie ricerche personali. Quindi mi appassiona molto l'idea di arrangiare per artisti, di comporre musica per artisti su commissione. Mi piace anche molto comporre musica per conto mio, quindi diciamo che sono due aspetti completamente diversi, perché in un caso devi valorizzare la persona, l'artista, le sue idee, e nell'altro invece hai tavola bianca, quindi puoi fare quello che vuoi.
Ecco, hai lavorato comunque anche con artisti, diciamo, di un certo calibro, insomma, no?
Allora, ho lavorato nel settore hip hop con degli artisti emergenti che non sono ancora famosi, però Oxy, La Miss, Sirwan, e poi ho avuto una collaborazione con Finardi, abbiamo arrangiato un suo pezzo molto famoso, Extraterrestre, con Sirwan, che è il mio, tra l'altro, socio di etichetta. Abbiamo deciso di fare questo esperimento, a lui è piaciuto ed è venuto in studio a riregistrare di nuovo la voce, perché noi stavamo usando un campione di una versione live. Lui ci ha fatto questo regalo, è venuto in studio, ha riregistrato in 13 minuti 3 volte i ritornelli, e quindi bravissimo, un artista incredibile. Poi qualche collaborazione di traverso, attraverso il fonico, l'ingegnere del suono, col quale io collaboro da 7 anni, che adesso vive negli Stati Uniti. Quindi abbiamo collaborato con artisti del settore, del campo, come si dice, hip hop americano, che però qui non sono conosciuti, e quindi lì sono produttori famosi, gente da $10,000 al giorno, però qui non sono conosciuti. Così. Quindi, e poi invece nel settore della composizione di musiche per immagini o per siti. Mi sono occupato di Bulgari, Campari, insomma, in pubblicità, però questa è un'altra cosa. Ma in realtà la composizione è la stessa, devi solamente comporre per immagini anziché per un artista. Quindi.
Allora, la nostra chiacchierata è un po' diversa dalle altre, io vorrei farla diversa, posto che comunque un po' di, diciamo, di composizione, di arrangiamento, se vuoi ne parliamo. Però
sì,
la cosa che mi ha colpito molto è questo tuo, diciamo, questa tua predisposizione verso, come la possiamo chiamare, l'energetica musicale, l'utilizzo della musica.
Sì, l'uso della musica per il benessere, la salute, il riequilibrio, quindi l'applicazione della musica per quello che dovrebbe essere teoricamente il motivo per cui è nata, stare meglio.
Ok, allora fai finta, come in realtà è, che io non sappia assolutamente niente. E parti dall'inizio, aiutami a capire un po' questo mondo che stai vivendo.
Beh, allora, a me è incuriosito vedere come la musica aveva la capacità di cambiare, trasformare completamente il mio stato d'animo. Quindi io ero un bambino piccolo e mi ricordo, sentivo una certa armonia e immediatamente sentivo un'emozione enorme. Mi commuovevo oppure diventavo molto felice. E questa cosa mi ha incuriosito, ho cercato di capire perché accadeva questo. E la prima risposta che ho trovato era perché suonando in minore o in maggiore, suonando veloce oppure lento, stimolavi delle cose diverse. Dopodiché, approfondendo questa cosa, ho scoperto che in tutte le tradizioni del mondo, qualcuno lo chiama minore maggiore, quell'altro lo chiama raga, quest'altro lo chiama, ecco, e alla fine quello che succede è che tutti con la musica cercano di stimolare un sentimento, un colore. E quindi ho cercato di capire come le varie culture stimolavano lo stesso colore. E alla fine quello che si capisce da tutto questo è che la musica è un mezzo per esprimere qualcosa. Molto più semplicemente, ogni emozione ha un suono. Quindi se tu prendi una botta su una sedia, produci un suono. Se tu invece ti stiri, ne produci un altro. Cercando di capire, interpretare, leggere quali sono questi suoni e come agiscono sulla persona, sull'essere umano, sugli animali, sulle piante, è stato lo studio degli ultimi 7-8 anni. E questa cosa mi ha permesso di entrare sempre di più e capire quali erano i codici. E alla fine quello che sto scoprendo ora è che basta un suono, a volte, per stimolare una certa sensazione, un certo colore, una certa emozione. E questa cosa avviene continuamente senza che noi possiamo impedirlo. Se tu sei in automobile e a un certo punto parte una musica, tu cambi perché quella musica ti ha colpito ma non ti piace e quindi non ti crea l'effetto che tu stai desiderando in quel momento. E questa cosa però accade anche quando tu vai a passeggiare in mezzo al prato e senti gli uccellini, il rumore dell'uscello, oppure quando tu vai nella città e tutti quanti strombazzano. Noi siamo completamente, continuamente permeati dal suono, dalle frequenze.
In realtà non ci possiamo difendere da queste...
Assolutamente, assolutamente, non ci possiamo difendere. L'unica cosa che possiamo fare è tapparci le orecchie, ma il suono arriva sul corpo, ci colpisce nel corpo. E quindi se tu devi stare vicino a un cantiere dove c'è un martello pneumatico, dopo 2 o 3 minuti il battito del tuo cuore comincia ad aumentare e tu cominci ad innervosirti. Infatti nessuno va a rilassarsi dove c'è un cantiere, di solito ci si va a rilassare dove c'è un ambiente sonoro dal quale noi non dobbiamo difenderci, quindi rumori che ci piacciono, che ci danno gioia, oppure che ci energizzano, perché quando tu vai nella discoteca che tu ami, perché sai che viene proposta quella musica, è perché vuoi essere pompato, energizzato. Tra l'altro la musica ha veramente un effetto potentissimo sul nostro ritmo cardiaco e sulla pressione arteriosa, immediato. Fammi qualche domanda tu, perché...
Quindi, tu non sei un musicoterapeuta, giusto?
No, non sono un musicoterapeuta, anche se la musica che io ho composto viene usata da musicoterapeuti in un ospedale per curare l'ipertensione arteriosa. ci sono degli studi scientifici, da 5 anni viene usata a Firenze, alla clinica universitaria dell'ospedale Careggi di Firenze, nel reparto di cardiologia, dove centinaia di pazienti sono stati trattati attraverso l'ascolto della musica che io ho composto e una respirazione particolare, che proviene tra l'altro dai monaci tibetani, perché devi sapere che i monaci tibetani, pur vivendo a 6.000 metri, non soffrono di mal di montagna. Si chiedevano come mai, hanno fatto degli studi e hanno scoperto che il loro modo di respirare gli permette di non avere i mal di montagna, che, come tu ben sai, può essere anche mortale, è una cosa che quando ti prende o ti portano giù oppure muori.
No, veramente non sapevo neanche dell'esistenza, quindi devi perdonarmi. E quindi praticamente uno scompenso basato alla respirazione, questo, il fatto che non inali abbastanza ossigeno.
Esattamente, quindi sì, si pensava fosse così. In realtà loro hanno una respirazione per cui hanno più anidride carbonica in circolo e quindi non gli viene questo fastidioso vertigine, mal di testa, eccetera. E quindi stanno bene. Hanno scoperto che facendo una particolare respirazione e quindi cambiando i valori ossigeno e anidride carbonica nel sangue e in presenza di questa musica che riequilibra, rilassa e permette di ritornare a un ritmo più lento, le persone che avevano predisposizione o avevano iniziato ad avere problemi di ipertensione arteriosa li hanno risolti, quindi non hanno dovuto prendere la pasticca. È stata anche stilata una relazione scientifica, peraltro ostacolata per ovvi motivi.
Ovviamente.
Più volte, insomma, alla fine è riuscita a venire fuori in un qualche modo. E la persona che si è occupata di questa cosa, una musicoterapeuta, si chiama Antonella Ferrari, e lo studio è stato fatto insieme al professor Modesti, che è uno che si occupa di queste cose da molti anni. E quindi è andato anche a proprio a studiare i monaci sulle montagne dell'Himalaya. E quindi io, non essendo un musicoterapeuta, in realtà ho il piacere e l'onore di sapere che la mia musica viene usata per scopi, per uso musicoterapeutico. Quindi, e questo forse perché avendo composto in un certo modo, che poi magari ti spiegherò se vuoi, queste musiche sono state beccate così.
Sì, spiegami, dammi qualche dettaglio in più, che è molto interessante seguirti.
Allora, io ho fatto questi 3 CD in cui lo scopo era riequilibrare i 3 tipi corporei che l'Ayurveda, che è una scienza di cura indiana molto antica, 2500-3000 anni, loro dividono i tipi corporei in 3 tipi. E io ho fatto questi 3 CD dove ognuno di questi CD serviva a riequilibrare ognuno di questi 3 tipi corporei. Per fare questo ho preso le scale dei raga indiani, che originariamente sono 8, uno ogni 3 ore. Quindi ho valutato quale scala andava bene per equilibrare quel particolare tipo, e dopodiché ho composto una musica, però non ho composto una musica indiana, uraga, ma una musica occidentale, usando archi, usando sintetizzatori, pianoforti, usando il flauto indiano, usando il duduk, che è uno strumento armeno che non c'entra niente né con l'Asia né con l'Occidente, è proprio a metà. E quindi cercando di contaminare il più possibile, perché la cosa che rende bello, piacevole a volte, è proprio questa novità, questa contaminazione, il fatto che qualcosa che ancora non è stato collocato. E ho creato questi 3 CD di 75 minuti l'uno, dove c'erano queste musiche ispirate e composte su queste scale, però senza poi essere musica classica indiana. Quindi tu senti la sensazione che tu hai di sentire musica classica nostra, però in realtà viene usata una scala pentatonica per tutto il brano, che è una scala che riequilibra la maggior parte delle persone. E quindi quello che succede poi è che le persone ascoltano e dicono che questa musica non li stanca mai, oppure che si sentono molto rilassati, tranquillizzati, ma non, sai, non è quel rilassamento new age che uno deve rilassarsi per forza. Uno sta facendo la pasta asciutta e si sente che sta meglio. Ecco, questo è quello che accade.
Beh, hai detto una cosa curiosa, no? Hai parlato della pentatonica, poi del fatto che non stanca mai, mi è venuto subito in mente il blues.
Assolutamente.
No, nel senso, cioè, sono sempre i quattro accordi.
Certo, assolutamente. Assolutamente, è proprio quello il segreto.
Ma come si fa ad avere questi CD?
Li sto ristampando, li stiamo ristampando ora, dovrebbero essere disponibili fra, credo, 20 giorni o un mese. Dovevo ristamparli a dicembre, ma ho avuto un problema con la SIAE, come tu ben sai, esiste.
Il suo problema è uno solo, che esiste.
E quindi fra 20 giorni ci saranno, li metterò anche su iTunes, quindi saranno disponibili.
Caspita, fammelo sapere, mi raccomando. E come li troviamo eventualmente, se uno non riesce a recuperare il link? Cosa dobbiamo cercare?
L'hanno messi su Ganesh Records, su Shantam.
Ok, quindi attraverso i tuoi siti web.
Sì, comunque poi ci sarà probabilmente anche adesso un sito che nascerà, credo, è una notizia che ho avuto 10 minuti fa, riguardo al Careggi di Firenze, quindi anche lì probabilmente ci saranno, però io magari mi premurerò di mandarti l'informazione, così tu poi...
Posso veicolarla attraverso...
Esatto, sì.
Ma poi uno se li deve, diciamo, acquistare tutti e tre, oppure seleziona quello che va meglio per lui?
Allora, io avevo pensato anche di fare questa possibilità, di dare questa possibilità. La verità però è che, siccome questi tre CD rappresentano, come ti dicevo, dei tipi corporei, però nessuno di noi è solo un tipo corporeo, quindi nessuno di noi è solo aria o solo fuoco o solo terra. Cosa succede? Che io adesso in questo momento ho più aria, un po' medio fuoco e poca terra. Fra 15 giorni magari ho più terra. Allora, cosa succede? Che se io metto il CD, la sensazione che ho, il CD che mi è sempre piaciuto, la sensazione che avrò è: non mi piace tanto oggi. E scopro che mi piace di più quello terra, che invece normalmente non mi piace. Questo è quello che avviene. È un po', ripeto, come quando tu ascolti il concerto per pianoforte numero 21 di Mozart per 150 volte e poi a un certo punto lo metti e dici: no, oggi no, ho bisogno di sentire blues. Il motivo è perché hai bisogno della pentatonica che ti porta per terra. Questo è il motivo. Allora ho deciso che non l'avrei diviso e che quindi sarebbero stati un lavoro unico, un trittico. Questo è stato il motivo. Peraltro volevo dirti una cosa che mi sono dimenticato: ho usato la cordatura verdiana 432 Hz anziché la 440.
Che vantaggi ci sono da questa scelta?
Allora, questa la cosa che tutti dicono quando la sentono è che è più armoniosa. In realtà Verdi l'aveva proposto perché si rifaceva alla sequenza di Fibonacci, al pi greco, all'1,618, che è il rapporto della spirale aurea. Quindi sono tutte delle proporzioni matematiche naturali, e quindi Verdi, dopo essersi consultato con vari personaggi, aveva proposto questa accordatura perché secondo lui era la più armoniosa e quella che permetteva di avere un effetto più armonico, proprio a livello proprio di armoniche. E invece poi è stato deciso per 4,40, anche là ci sono delle storie, ma e poi ci sono però illustri personaggi tipo Mick Jagger, tipo Sting, che appoggiano la cordatura a 4,32, il diapason a 4,32. Io ho provato ad usarlo e da quel momento lo sto usando sempre praticamente, a meno che l'artista non mi chieda esplicitamente di lavorare a 4,40. Ed è molto interessante l'effetto, è molto uditivo anche l'effetto, perché è quasi mezzo tono. Per cui lo senti. Certo, sentire un'orchestra che suona a 4,32 dà un effetto, è molto più morbido. Più tu alzi il diapason, più è brillante e squillante il suono. Più tu lo abbassi e più diventa morbido. E la sensazione che si ha è veramente di una pacificazione. Anche se la musica è stimolante, la ricevi comunque come molto più morbida.
Beh, molto interessante. Scusa, ritorno un attimo sul discorso di ascoltare 200.000 volte la stessa cosa, perché è una di quelle cose di cui io un po' mi vergogno in realtà, però che faccio sempre, nel senso che io faccio fatica a smettere di ascoltare un brano, e capita che a volte ascolto un unico brano per diverse settimane, no, ma sicuramente per 10 giorni posso arrivarci. anche a ripetizione, è presente, no? Quella funzione loop di ascolto, no? In qualsiasi software. Proprio è una questione quasi di tranche, forse, non lo so. Vuoi darmi qualche consiglio per guarire da questa malattia oppure non è una malattia, va bene così?
No, 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 nessun consiglio, devi godertela. Siamo maniaci ossessivi, no? Allora, il motivo è che quando una musica ti piace, diventa come nella musica indiana lo chiamano mantra. Il mantra può essere una parola, ma può essere anche un suono. E ti sarà forse capitato di sentire una musica alla sera, prima di andare a letto, di averla in testa per tutta la notte. E di averla in testa tutto il giorno dopo, e questa cosa continua e non smette mai, come un disco che funziona continuamente. È così, e quindi anche a me succede questa cosa. Mi succede di ascoltare per 40 volte lo stesso brano. Credo che sia anche un modo per entrare, per capire, per sentire cosa veramente succede dentro a quella musica, oltre che di piacere e di godimento. Quello che succede a me personalmente è che dopo averlo ascoltato per tantissimo tempo, dopo non lo ascolto più, e quando mi siedo lo so suonare, perché alla fine lo imparo, talmente lo ascolto che mi sono molto chiari gli intervalli, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente è come, io la definisco sempre, la musica è come un massaggio, è veramente un massaggio. Se tu la vedi nel corpo, che cosa succede quando tu fai una sessione di musicoterapia, vedi che cosa accade al corpo, alla persona. Quindi in realtà è un massaggio di cui tu hai bisogno e quindi è una cosa che ti dà nutrimento, però non c'è assolutamente da curarla questa cosa, anzi, l'importante è che tu non la faccia ascoltare a qualcun altro obbligandolo, perché sennò.
Sì, bisogna stare molto attenti con le cuffie, basso volume, sì, capisco. Certo. Senti, vuoi darci, diciamo, qualche suggerimento per quanto riguarda la composizione? Un po' in maniera generica, mi rendo conto che è un po' sparare così nel mucchio, però non so se c'è qualche perla di saggezza che hai ricavato dalla tua esperienza che vuoi condividere con noi, la accettiamo ben volentieri.
Guarda, la cosa che mi sento di dire, che secondo me è veramente la cosa che ho capito qui ultimamente, perché poi comprendi sempre cose nuove, ed è la cosa che invito, che dico sempre, invito tutti a fare, è fare qualcosa che ci piace veramente, cioè al di là delle regole di composizione, se quello che a te piace, a quello che ti dà piacere è mettere insieme una chitarra elettrica usando la musica classica, suonandola con la chitarra elettrica, e poi mettere insieme uno strumento africano, va benissimo. L'importante è che tu abbia l'obiettività, quando hai finito di comporre questo miscuglio pazzesco, di ascoltare e di dire: ok, se io fossi un ascoltatore qualsiasi, sentirei piacere, e ti metti in questa disposizione di dire: ok, avverto piacere, sento che è una cosa, oppure voglio trasmettere tensione, riesco a trasmettere la tensione. Questa è la prima regola. Io quando compongo, la cosa che faccio in assoluto per prima è cercare di semplificare. Quindi faccio delle cose molto complicate, dopodiché comincio a togliere, via 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 via, fino a che rimane lo stesso senso di prima, però se tolgo una di quelle cose che sono rimaste, si inceppa, non funziona più, quindi vuol dire che a quel punto sono arrivato all'osso. E questa cosa ho visto paga molto, paga moltissimo. Ultimamente ho avuto l'onore, la fortuna di poter collaborare con due grandi musicisti italiani. Uno si chiama Osvaldo Di Dio e ha appena fatto la tournée con Alice. Questa sera suona a Latina con Alice e Battiato. E l'altro si chiama Yari Munari, ha suonato con Vecchioni, Iannacci e tantissimi altri. E in tutti e due i casi ho ricevuto.
Mi dicevi che in tutti e due i casi.
Sì, in tutti e due i casi, sia Yari che Osvaldo, mi hanno fatto dei complimenti per come scrivevo le melodie di questo disco che stavo arrangiando. E sostanzialmente rimanevano molto colpiti dalla semplicità, erano molto semplici. Quindi io credo che la cosa sia osservare che tutti i più grandi pezzi che sono stati composti, spessissimo le melodie vengono composte su una quinta, su un intervallo di quinta. One degli U2 ha un tema di una semplicità estrema che si può fare su una mano, eppure è un pezzo che è così semplice, eppure è un pezzo che ha spopolato, e tantissimi brani. Poi anche le melodie complicate possono essere molto belle, però di solito hanno comunque una struttura semplice che viene poi complicata, ma perché c'è volutamente la voglia di complicare. Però deve funzionare già nel semplice. E quello che io comunque suggerisco è proprio questo, l'approccio deve essere, o meglio, è per me, semplificare, quindi togliere, 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 fino a che rimane l'osso, e sentire che comunque in quella cosa che tu stai facendo c'è un piacere per te. E quando tu fai questo, ti curi molto meno se poi questa musica piacerà, perché già è piaciuta molto a te, già tu ce l'hai messa tutta. Ma quasi sempre succede che poi piace, comunque a qualcuno piacerà. E altri consigli per quanto riguarda la composizione, qui vado un po' forse in un campo un po' particolare, è quello di svuotare completamente, cioè di fatto la musica esiste, c'è già, è dappertutto, è ovunque. Se tu vai fuori, ascolti con attenzione, senti ritmi continui, senti note di qua e di là, le macchine stesse sono, emettono delle note, e quindi se tu ascolti attentamente hai una stimolazione sonora continua dall'ambiente, dalle persone, ascoltando le voci delle persone senti delle intonazioni.
Stavo per dirtelo proprio, sì. Proprio ascoltando il parlato anche, no?
Assolutamente, assolutamente. Si determinano le note di risonanza ascoltando dove parla una persona. E quindi svuotando permetti a tutte queste cose di mettersi insieme dentro di te e di venire fuori in un qualche modo. Quindi improvvisi 10 minuti, viene fuori spazzatura, dopo a un certo punto arriva un'idea bellissima, prendi l'idea e la sviluppi. E questo svuotare ti fa rendere conto che non sei veramente tu che scrivi la musica, tu semplicemente ti metti a disposizione perché qualcosa succeda. Non so se sono stato chiaro.
Sì, io pendo dalle tue labbra in realtà. Svuotando è un termine, diciamo, molto... forse legato, diciamo, a un certo tipo di approccio, cioè meditazione, qualcosa del genere. Vuoi darci qualche dettaglio in più su questo discorso dello svuotare? Cosa significa? Quali sono i benefici?
Allora, io per svuotare intendo quando ti metti in questa, come si dice, in uno stato di ricettività, ecco. Quindi facciamo un esempio. Adesso di fianco a me io ho un bravissimo chitarrista e un bravissimo bassista. A questo punto io dico: suoniamo. Cosa faccio? Loro cominciano, il chitarrista comincerà per primo a suonare. Il bassista gli andrà dietro. Io cosa faccio? Ascolto il messaggio che mi arriva da loro, l'energia che loro producono, e svuotando faccio entrare questa cosa. A quel punto comincio a suonare il flauto, il piano, e mi lascio guidare da questa cosa. Accade esattamente la stessa cosa quando io compongo, semplicemente mi dispongo a ricevere qualcosa. A volte non succede nulla, a volte per un mese non succede nulla, a volte invece mi arrivano le idee veramente sentendo l'ambiente circostante. Oppure l'altro giorno, ti faccio un esempio pratico, così si capisce il livello di follia, stavo correndo in automobile e a un certo punto stavo ascoltando una registrazione che avevo fatto con il flauto, e la velocità dell'automobile, la nota dell'automobile era una quinta rispetto a questa nota, e mi ha suggerito un accordo che io non avevo pensato, e perché c'era una come si dice, si è creata un'armonia. E ho notato ancora.
Quindi tu praticamente andavi a manetta proprio per continuare a sentire questa armonia.
ho dovuto rallentare un po', perché ho detto, ah, vedi, così va in dissonanza. E questa cosa l'avevo notata molte volte nel traffico, anche a Milano notavo questa cosa. E quindi io veramente sento che qualsiasi cosa può essere buona e può essere messa in musica. Tutti quei generi anche attualissimi, o comunque degli ultimi 10 anni, tutti quei generi dove ci sono i rumori delle città, tipo il dubstep, oppure se tu ascolti il dubstep è una batteria, è una batteria che però viene messa in suono, e tutti quei suoni lì sono i suoni che la gente sente nelle metropoli e poi lo mettono in ritmo. Quindi alla fine noi non facciamo altro che riprendere l'ambiente circostante, gli stimoli di quel giorno. Paradossalmente anche tutto questo è un modo per curarsi, è un modo per stare meglio, perché se tu stai benissimo non te ne frega niente di scrivere musica, stai lì tranquillo nella sdraio, ti bevi un cocktail, è molto difficile che ti venga il desiderio. Quindi quando tu in certi casi hai bisogno di espellere, di tirare fuori, attuando questa cosa di svuotare, quindi di creare uno spazio, che può essere anche non fare niente per 5 minuti, o come il pittore stare davanti alla tela bianca, stai davanti alla tastiera senza suonare e vedi che cosa succede. Quando una nota arriva non potrai fare a meno di premere quel tasto, oppure vengono fuori delle cose brutte, bellissimo, stai là 5 minuti, 10 minuti, poi le cose brutte finiscono e a un certo punto sboccia qualcosa. Spesso quando si lavora professionalmente c'è il bisogno assoluto di scrivere qualcosa, e a quel punto può creare stress questa cosa. Quello che io faccio è, quando sento che arriva lo stress, vado a farmi una passeggiata, 10 minuti, un quarto d'ora, faccio qualcos'altro, e quando ritorno riascolto, un po' come quando ritorni la mattina dopo in studio, riascolti il mix e senti che era meglio andare a casa, riascolti e senti subito cosa va e cosa non va, quindi tiri via e vedi che la cosa magari funziona. Magari poi vedi che non c'entra niente con quello che tu devi fare, quindi rifai qualcos'altro, però così facendo poi ti ritroverai alla fine dell'anno che hai magari 70, 80, 100 idee che non hai utilizzato, ma che sono lì, e puoi riutilizzarle, perché con questo trucchetto dello svuotare in realtà permetti a molte cose di arrivare. Guarda, quello che succede di solito quando si svuota è quando il musicista è sul palco e fa l'assolo, parlo ancora del chitarrista, spessissimo l'assolo viene bene, più lui svuota e meglio viene l'assolo. Solitamente se tu parli con un musicista, quando gli assoli sono veramente bellissimi, ti dirà che non si ricorda niente, proprio perché vai in quella cosa lì, in quell'onda lì in cui ogni nota diventa l'unica nota.
Chiaro. Allora io vorrei domandarti, se ti va, di spostare un po' la conversazione a qualcosa di un pelino più tecnico. Ti va di parlare un po' di frequenze, di suoni, di ritmi, e poi anche, se vuoi, spostiamo la conversazione sul discorso meditazione, musicoterapia o musicoenergia, energetica, quello che vuoi. Mi piacerebbe lasciarti un po' briglia sciolta in maniera un po' più tecnica. Lo facciamo nella seconda parte dell'intervista. Salutiamo tutte le persone che non sono ancora iscritte a Recording Turbo System. Se non sei ancora iscritto, iscriviti in questo momento, perché potrai continuare ad ascoltare e a seguire questa intervista meravigliosa con Stefano Crespa. E tra l'altro vorrei ricordare di nuovo i tuoi siti web, shantam.com e Ganesh
shantam.com,
la mia ignoranza in questo campo viene fuori, e ganeshrecords.com, questo era più facile da dire.
Ecco, Shantam, volevo dire, è il nome che io uso nella musica, il mio nome d'arte, Shantam.
Infatti ti vedo sempre firmato con questo nome che per me è indecifrabile. Va bene, comunque forse da oggi riuscirò a pronunciarlo. Ciao a tutti da Francesco Nano e ciao Stefano.
Ciao.